Stile Italiano
presenta
Radio 100 più 50. 100 anni di Radio Italiana Pubblica, 50 anni di Radio Italiane Private. Cento anni, o poco più, dal 1924 al 2024-25, di URI, EIAR e RAI. Dal 1975 al 2025, delle radio private italiane, dalle radio libere ai networks fino alle radio web. E condotto da Massimo Emanuelli. Consulenza di Cesare Borrometi. Ai nostri microfoni, i protagonisti più importanti e più celebri, sia della radio pubblica che delle radio private di tutti i tempi. Radio 100 più 50. Buon ascolto!
Un saluto a tutti da Massimo Emanuelli e da Cesare Borrometi.
Un saluto anche da parte mia, e oggi è un'occasione veramente particolare perché un glorioso gruppo maestro della trasgressione è diventato oggetto di un'emittente radiofonica particolare.
Ascolta Radio Squallo, che la vita ti sorriderà.
E vogliamo celebrare l'evento con uno degli eredi di questi componenti tale gruppo storico. E quindi benvenuta Radio Squallo e benvenuto a Attilio Pace Fu Daniele.
Ciao a tutti.
E abbiamo anche Loris Marchi, c'è un nesso che poi spiegheremo.
Eccolo. Ciao a tutti. Però quel Fu Daniele mi piace.
Adesso io ho un'amnesia, siamo in quattro, gli squallo erano in quattro o cinque?
Sì, no? Attilio, tu sai.
Sì, allora, erano inizialmente in cinque, perché assieme a mio padre Giancarlo Bigazzo, Don Savio e Alfredo Ceruti, c'era anche Elio Garibaldi, che era un discografico che lavorava in CGD con loro, col quale formarono il gruppo, ma poi dopo il primo disco andò via, dopo il primo LP andò via perché lo ritenne la strada troppo volgare, lui era uno molto pezzino e quindi lo abbandonò di sua spontanea volontà.
Allora ricordavo bene, però facciamo un passo indietro perché Cesare ha subito una domanda ante Squallor.
Certamente, dobbiamo pur sottolineare una figura così importante come quella di Daniele Pace, cui il prossimo ottobre cadrà il quarantennale della scomparsa, e che ha regalato canzoni a non finire, non soltanto attraverso quella famosa collaborazione con il paroliere Panzeri e con l'ex Pilade, ovvero sia Lorenzo Pilat, il grande musicista triestino. Quante volte abbiamo sentito dire di Pace, Panzeri, Pilat, e poi c'era anche un maestro della Scala che si chiamava Conti, che dava una mano. Esatto. Quattro autori e tante canzoni di successo.
Sì, esattamente, sì. Corrado Conti poi entrò poi un giorno, se non ricordo male, negli anni 70, e fu assieme a mio papà l'autore poi delle canzoni per la Cinquetti e per tanti altri. Lui sì, è stato un musicista della Scala, della Filarmonica della Scala. E sì, e poi Pilade che inizialmente faceva parte del Grandi Celentano, quindi diciamo si sono messi assieme, e poi Panzeri, naturalmente Panzeri era un po' il papà di tutti, perché era un personaggio che aveva una ventina d'anni di più, e quindi con tantissima esperienza, e poi insomma l'autore di canzoni come Vecchio Scarpone, Vola Colomba, Non ho l'età, eccetera, è un mito della canzone di quegli anni.
Cielo, che i passeri lassù non voleranno più, chissà perché. Io non cambio mai, no, non cambio mai. Può cadere il mondo, ma che importa a me? La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo. Se mi guardi tu, butta via l'ombrello, amor, che non serve più, non serve più, se ci sei tu. Il sole se ne va, l'inverno fa paura a tutti, ma c'è un fuoco dentro me che non si spegnerà, lo sai perché?
E poi mi pare che Panzeri avesse tradotto in italiano anche le canzoni di Biancaneve e i Sette Nani, almeno nella prima versione.
Sì, penso di sì, non ricordo esattamente, ma credo di sì.
Loris, siamo in radio, tra radiofonici, lanciamo un brano Antesquallor.
Guarda,
guarda, prima di, comunque prima degli Squallo io potrei tornare comunque sugli autori degli Squallo, e se sei d'accordo un brano anti-Squallo potrebbe essere tranquillamente anche Luglio, di Riccardo Del Turco, anche se siamo in pieno inverno, ma che ce ne frega, dico bene Attilio?
Ah sì sì, assolutamente, certo.
Col bene che ti voglio vedrai, non finirai, ai 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai, ai 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 ai. Anche tu, in riva al mare, tempo fa, amore amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non sta più, vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, luglio sarebbe un grosso sbaglio, non rivedersi più, ma perché ci sei, amore amore, ma perché non torni, è luglio da tre giorni e ancora non sei qui, vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più, invece ci sei tu, ci sei tu, in riva al mare, solo tu, amore amore, e mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me.
Signore e signori, ho l'onore di presentarvi la voce ufficiale di Radio Squallor, il grandissimo Loris Marchi. Dopo 48 anni passati in radio come elettricista, ha finalmente preso la strada giusta. E infatti noi dalla strada l'hanno pigliato. Ma sicuri che ci porterà Radio Squallor agli albori della cronaca. Ascoltate Radio Squallor, perché questo vuole essere pure pagato. Ancora dobbiamo cominciare, è già rotto cazzo. Vai Marchi, vai Marchi, vai, vai.
Ma quale Marchi? Marchi, Marchi. Questo qua c'ha pure il cognome di una bancarotta. Ma lo cazzo l'ha migliata questo qua. Non te dimmi una lira.
Benissimo, Luglio di Riccardo Del Turco, tra l'altro nostro amico, intervenuto diverse volte, ricordi Cesare, le nostre trasmissioni. Quale altra domanda volevi fare a Pace?
Ma io volevo praticamente fissare la domanda seguente al periodo, diciamo così, dell'epoca d'oro degli Squallor. Vorrei aprire questa parentesi che risale però al finire degli anni 70, quindi io direi di partire un po' con il racconto di questi Squallor e poi al punto giusto inserirmi con una domanda particolare che ci riporta alla fine degli anni 70.
Ok. Dopo i Beatles, i Pink Floyd e Orietta Berti nacquero gli Squallor. Fenomeno di successo, fenomeno di cesso, ma sempre un fenomeno era. Tutti correvano da loro, loro correvano dagli altri e si incontrarono. Quando non si videro più, dissero: ma dove sono andati a finire gli Squallor? Sono andati in vacca!
Come nacquero gli Squallor?
Allora, nacque perché i 4 e ex 5 si unirono e cercarono di, in un momento un po' di crisi della canzone italiana, perché gli anni 70 furono, se voi vi ricordate, anni un pochino di crisi, perché addirittura il Festival di Sanremo non lo mandavano neanche in diretta ai Rai, lo davano, se non sbaglio, la diretta non in televisione ma in radio, io lo ricordo molto bene. Quindi verso la fine, l'inizio degli anni 70, proprio la fine degli anni 60, intuirono che c'era bisogno di fare qualcosa, c'era bisogno anche un po' di sfogarsi in maniera alternativa rispetto a quello che avevano fatto fino a quel momento. Avevano scritto praticamente per tutti i cantanti italiani che esistevano, perché mio padre aveva scritto per dalla Caselli alla Berti, eccetera, eccetera. Bigazzi, come avete detto, del Turco Ranieri, assieme a Toto Savio, Marcella Bella, insomma, avevano scritto un po' per tutti il panorama italiano, e alcune canzoni erano andate anche all'estero, avevano fatto un successo enorme. E quindi, forse pieni di questa routine, decisero di inventarsi qualcosa di alternativo, un po' per prendere in giro un po' l'ambiente del quale loro facevano parte. E così una sera, i racconti dicono che una sera Alfredo, guardando un film che adesso non ricordo esattamente il titolo, Il diavolo in noi, una cosa del genere si chiamava, dove c'era un personaggio che sotto una bellissima musica parlava in inglese, diceva delle frasi, ogni qualche secondo diceva delle frasi tipo I want someone, e poi c'era la musica, e poi di nuovo entrava lui e diceva I want someone. Allora Alfredo prese l'idea e disse, chiese a mio padre: senti, cosa ne pensi, facciamo una prova. E così si misero assieme, fecero una musica, fecero un testo che era 38 luglio, e così nacque 38 luglio.
E sempre luglio, Riccardo Del Turco, 38 luglio, ascoltiamo questo brano.
Là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade, e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
Anche io ho molti problemi col mio lavoro, ma ho risolto il problema della gomma. Fitent, la gomma che non si attacca o cazzo.
Sì, io ricordo Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ad alto gradimento che lanciarono questo brano che ancora non era proprio un brano che si poteva ancora passare in Rai, ecco.
38 luglio è un brano senza parolacce, primo album degli Squallo, adesso Loris mi aiuterà perché io spesso mi confondo, credo che il primo album fosse Troia, se non sbaglio.
Mi sembra di sì.
No, forse Palle, forse Palle, no.
No, no, Palle no, Palle sicuramente dopo.
Io credo che il primo brano sia Troia.
Troia.
Troia, ascoltatori, titolo del...
Ecco, il primo album non aveva tavolacce.
No.
E quindi fu stranamente il primo album così. Che nonostante questo, però, non lo passavano in radio perché era un tipo di musica molto particolare. Cioè noi dobbiamo pensare che a fine degli anni 60-69, quando uscì 38 luglio 69-70, i radio, immaginate cosa passava all'epoca, no? Quindi 38 luglio è una cosa talmente nonsense, una rivoluzione, che le radio non le passavano, non esistevano le radio private, esisteva solo la radio nazionale, quindi figuriamoci se la RAI che censurava qualsiasi cosa si potesse dire all'epoca avrebbe mai passato un nonsense come 38 luglio.
E poi ti interrompo, no? Ma cioè, ci rendiamo conto la poesia di questo brano, che tra l'altro io ho provato a far declamare anche da personaggi storici che non sono proprio propriamente... diciamo legate alla musica, ma se voi cominciate a leggere il testo là dove ora ovviamente non sono Daniele Pace, ma là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che sempre inventare la pila, non pochi ci riuscirono, lui fu lui che l'ha inventato.
Certo, la capacità di fare i testi per altri nelle canzoni tra virgolette normali si rispecchiò perfettamente anche nei testi degli Squallo, cioè la genialità, il nonsense, i doppi sensi e tutto. Ripeto, all'inizio senza parolacce e poi si sfogarono e divennero poi i veri Squallo, i quattro Squallo che poi tutti conoscono.
Renzo Arbore, che ricito testualmente, è stato anche molto carino, ha fatto recensioni ai miei due volumi sulla storia della radio italiana e poi parliamo anche di radio, sostiene che appunto loro li lanciarono, poi appunto come ricordava Pace prima, poi quando inserirono le parolacce in Rai, non certo per volere di Arbore e Boncompagni, che comunque una certa libertà l'avevano, ma non passò.
Qui Renzo Arbore. Io conoscevo di fama Massimo Emanuelli, ma non potevo assolutamente immaginare che lui scrivesse due volumoni così abbondanti sull'avventurosa storia della radio pubblica italiana, con delle cose straordinarie che io, malgrado gli 85 anni, non ricordo, perché pur avendo vissuto insomma la grande epopea della radio, io ho cominciato dalla radio fascista, quando praticamente c'erano i quattro moschettieri di Nizza e Morbelli, la prima cosa, eccetera, si chiamava ancora Eiar, e poi l'ho seguita tutta naturalmente andando avanti e diventandone poi un protagonista, perché diciamo la verità è successo con la radio di Leone Piccioni, con la rivoluzione che c'è stata in quegli anni lì con Boncompagni, Nissim e Adriano Mazzoletti, siamo stati i primi DJ della radio italiana, della radio, e ancora ne porto i segni perché continuo a fare il disc jockey a casa. Però il libro di Massimo Emanuelli è veramente un breviario straordinario, breviario, longario, come si può chiamare, una cosa così, è straordinaria per imparare tutta la vicenda della radio, per imparare le canzoni che hanno animato la radio, per imparare le notizie che hanno animato la radio italiana, per imparare come si faceva la radio, come si è fatta, come si sta facendo, come si farà. Quindi è una cosa assolutamente necessaria. Io l'ho consigliata a molti studiosi di radio e sono contento di farlo anche adesso, via radio o via televisione, via internet. Sono contento di che abbia finalmente la radio abbia la sua Bibbia, una cosa straordinaria. Quindi faccio moltissimi auguri a Massimo Emanuelli perché si venda questo libro. Io li leggo, i due volumi, come un romanzo, ricordando meravigliose cose che alla mia età è bello, perché mi affido molto ai ricordi. Qualche volta i ricordi ricordano anche me e quindi mi fa particolarmente piacere. Saluto tutti i colleghi che hanno reso pubblica l'avventurosa storia della radio pubblica italiana e naturalmente Massimo Emanuelli. Ciao da Renzo Arbore.
poi abbiamo Ti ho conosciuta in un clubs e La risata triste, anche queste non erano con parolacce?
Sì, se non ricordo male, il primo album erano tutte senza parolacce. E quindi, ma nonostante questo non lo passavano e ci contribuì Arbore assieme a Boncompagni, tant'è vero che Boncompagni poi fece parte degli Squallor, diciamo che in quell'ambito si conoscevano un po' tutti, no? Non è come oggi che ci sono 10.000 autori, all'epoca fare canzoni era una cosa molto seria. E se facevi canzoni è perché eri in grado proprio di scrivere musica, di scrivere testi, quindi c'erano pochi autori bravi e quindi meno male il cerchio era un po' ristretto, si conoscevano un po' tutti e Boncompagni poi fece poi la voce al famoso brano dove si racconta la nascita e la scomparsa del gruppo The Cow. E poi, insomma, Arbore nel primo disco, se non sbaglio, proprio sul primo disco, o nel secondo, adesso non ricordo perché sono veramente, sono tantissime notizie, ogni tanto mi confondo, mi scuserete. Quindi contribuì anche lui e ad Alto Gradimento poi passarono 38 luglio, 38 luglio fu ascoltata e piano piano divenne un fenomeno, piano piano, e poi Alfredo, facendo la radio, all'epoca collaborava facendo la Skiff Parade, si chiamava, mise all'interno di questa Skiff Parade le canzoni degli Squallor e poi da lì piano piano, passando poi gli anni, arrivarono le radio private che furono poi le vere e proprie, i veri e propri sponsor degli Squallor, perché gli Squallor non erano pubblicizzati, non erano mandati da nessuno, erano un gruppo in sordina che veniva ascoltato di nascosto praticamente.
Comunque, per completa di informazione, ragazzi, io vi do esattamente le uscite di quelli che sono gli album più famosi, no? Gli Squallor partono nel 1973 con Troia, quindi questo lo confermiamo. Nel 74 arriva Palle. Poi ci sono 2 o 3 anni di aspettativa, un po' come quelli che devono andare in pensione. Nel 77 esce Vacca. Sempre nel 77 gli Squallor, che sono scatenati, fanno uscire anche Pompa. Poi nel 78 abbiamo Cappelle, nell'80 Troppa e Via Andare. E quando si parla, ad esempio, voi state parlando di Renzo Arbore, ci sono dei personaggi che hanno comunque interagito con il gruppo Squallor. Ad esempio, l'amico e compianto Gigi Tabani entrò in voce, pensate, in Filumena, Preservame a tu e Alba Chiava.
Ascoltiamo allora, ci alteniamo tra una chiacchiera e l'altra, questi brani citati da Loris.
In via Scappia c'è un'infezione. Macchina 1 e macchina 2, inseguitevi. Volante 3, volante 4, 5, 8 e 9, state fermi lì dove siete, segue comunicazione errata. Equipaggio 3, tornate indietro, avete dimenticato l'auto. Emergenza, l'ho presa. Teresa, la Vispa Teresa. Tutti al bar. Volante 8, portarsi sull'otto volante. Le auto 119, 4005 e la 303, portarsi in piazza perché c'è un corteo di miliardari non autorizzato. Per lo sciopero della fame è stato istituito un blocco. Non fate passare i panini. La 4, la 5 e la 8 sono uscite sulla ruota di Bari. Rossi, mi senti? Portati sulla statale 6. Sono segnalati banchi di Chemin. Attenzione, vi leggo un messaggio in codice. Finché la barca va, lasciala andare.
Allora era meglio quando c'erano gli squallor? Eh sì, era meglio quando c'erano gli squallor.
Cesare, parla un attimo della Skiff Parade.
La Skiff Parade fu un'idea che venne creata inizialmente nella trasmissione Formula 1, che era una trasmissione radiofonica, una delle pochissime realizzate da Antonello Falqui e per la radio con Paolo Villaggio. L'idea della Skiff Parade poi venne mantenuta durante I Malalingua, che era un'altra trasmissione prodotta da Guido Sacerdote, ma qui non c'era più Antonello Falqui in regia, ma c'era Luciano Salce, e la Skiff Parade infatti andò avanti con Luciano Salce e Bice Valori, ed era una graduatoria con le canzoni più strambe, più fuori luogo, eccetera, del periodo. E la cosa curiosa è che il riepilogo veniva fatto come se fosse la fine di Carosello, quando alla fine della famosa trasmissione televisiva pubblicitaria venivano riepilogate le ditte che sponsorizzavano appunto quella data, quel dato blocco, e usando appunto la stessa musichetta con gli stacchi veniva riepilogata la classifica finale della Skiff Parade. E ricordo anche che spesso e volentieri al primo posto c'era Mino Reitano. La Skiff Parade venne trasformata da Luciano Salce in Kitsch Parade o Kitsch Jockey. Nella trasmissione Kitsch, che fu l'ultima che fece Luciano Salce per la radio tra il 1975 e il 76, e lì ancora con Bice Valori, poi con Sandra Mondaini e infine con, come si chiamava quell'altra, Anna Mazzamauro. E tra le altre cose c'era anche, oltre alla classifica dei dischi più strampalati del momento, anche il bollettino gerontologico della reumatica, che era una specie di elenco di temperature che corrispondevano più che altro ai momenti caldi o freddi di certi personaggi noti ai rotocalchi del tempo, ma parliamo ormai di mezzo secolo fa.
Ricordo la sigla, Giorgio Gaber, Il gatto si morde la coda.
Il gatto si morde la coda, si morde la coda. Il gatto si morde la coda e non sa che la coda è sua.
Io sono mordace, eh già, sono sagace, sì. Io sono intelligente e son feroce con la gente. Se trovo uno del tutto normale lo tratto male. Trovo mille difetti, ma posso fare di più.
E posso fare di più, di più.
A cominciare da come cammina, per non parlare di come si veste, ma nell'insieme guardandolo meglio assomiglia a chi?
gatto si morde la coda, si morde la coda. Il gatto si morde la coda e non sa che la coda è sua. Il gatto si morde la coda, si morde la coda. Il gatto si morde la coda e non sa che la coda è sua.
Io sono tagliente, molto sono imprudente, alquanto, ma sono spiritoso e anche molto coraggioso. Io non mi fermo neppure di fronte a un uomo importante.
Lo tratto male perché
gli trovo mille difetti, ma posso fare di più.
E posso fare di più, di più.
A cominciare da ciò che si crede, per non parlare di ciò che non vede. Ma se ci penso magari vorrei essere come lui.
Il gatto si morde la coda, si morde la coda. Il gatto si morde la coda e non sa che la coda è sua. Il gatto si morde la coda, si morde la coda. Il gatto si morde la coda e non sa che la coda è sua.
Il gatto
è un po' stupido, il gatto.
Il gatto
forse più che stupido è ignorante e non sa che la coda è sua.
Il gatto,
povero gatto,
si morde la coda.
Certo che se nessuno glielo dice, lui non sa che la coda è sua.
Ma torniamo agli Squallor e alle radio libere. Qui entra in gioco Loris, perché io, scrivendo, non solo ho voluto far parlare Cesare per la radio pubblica, i due volumi sulla radio pubblica, ma anche quelli sulla radio privata, ho scoperto alcune cose, avevo dei ricordi sbiaditi, poi sentiamo sia Pace che Marchi. Allora, intervistando Fausto Terenzi, Radio Milano International, Claudio Cecchetto, che me l'ha confermato, gli Squallor condussero su Radio Milano International, risulta anche a voi, una trasmissione proprio agli esordi di Radio Milano International, esattamente 50 anni fa.
Guarda, io non te lo so dire, perché di questa cosa ne vengo a conoscenza adesso, e quindi... io dico sempre che nella storia degli Squallor, di mio padre e di tutto quell'ambiente, io ogni giorno vengo a sapere spesso degli aneddoti, delle cose, perché sono delle vite talmente piene ed esuberanti, dove c'è veramente stato di tutto, che anche questa notizia me la stai dando adesso. Io non sapevo questa cosa, quindi adesso mi informerò. Anche perché la cosa strana è che mio papà e Alfredo vivevano a Milano, mentre Bigazzi viveva a Firenze, Totò Savio principalmente viveva a Roma, quindi loro quattro c'erano le coppie, le due coppie erano mio papà e Alfredo e Bigazzi e Savio, tant'è vero che mio padre con Bigazzi e Savio non hanno mai scritto una canzone, come dico, seria per altri cantanti. Mio padre scriveva per i cantanti che bazzicavano nella discografia milanese, mentre Bigazzi e Savio soprattutto per i cantanti, anche quelli della discografia, quella che girava nell'ambiente romano. Quindi il fatto che loro si riunissero per gli Squallor una volta all'anno, e questo lo sapevo perché andavo poi anche io nelle sale di registrazione, ero inizialmente un ragazzo e quindi li vedevo tutti e quattro assieme, ma che facessero un programma sulla radio questo non lo sapevo, anche perché vivendo, come dicevo prima, in città differenti, trovo strano che poi si riunissero e non c'erano certo i mezzi come ci sono oggi per poter fare le cose in radio, col telefonino, eccetera. Però la prendo come notizia da quale mi informerò, e può essere perché
sì,
può essere.
Ti leggo la dichiarazione di Terenzi, che tutte le volte che usciva un loro disco, gli Squallor andavano in radio e per 3 settimane proponevano cose ancora più volgari di quelle che si potevano ascoltare sull'album. Al primo piano di via Locatelli, dove c'era la sede di Radio Milano International, vengono montati vetri blindati, proprio a causa degli squallor. Si trasmette a luci spente e si mandano in onda le telefonate degli ascoltatori. Una sera arriva una chiamata per Cerruti. Lui era un trombone de femme, aveva sempre belle figliole al seguito e forse in quel periodo aveva infranto il cuore sbagliato. Dall'altra parte del telefono una donna disse: «Perché non ti fai mai vedere? Affacciati alla finestra». Lui: «Ma no, non c'è bisogno». In quello stesso momento, dal marciapiede di fronte, parte un sasso che spacca i vetri delle finestre. Io, Terenzio, in regia, mi spaventai.
Io, no, questo non, ripeto, questo non lo sapevo. Ricordo che durante un'intervista che fecero, non mi ricordo dove, ci furono dei colpi di pistola sparati verso le finestre,
sì,
dell'abitazione.
Sempre da Radio Milano International, sì, sì, lo conferma anche Cecchetto, sempre da, anche da Radio Milano International, e da lì, ne parlavamo con Loris prima, microfono spento, e gli Squallor decidono di non rilasciare più interviste fino a quando non la rilasciano Loris.
Ma guarda, ti dico, nel 1985, tra l'altro, gli Squallor uscivano anche con qualche single, non erano tanti, no? Però ad esempio tu hai citato 38 luglio, il lato B di 38 luglio era Racconta la giusta. E nell'85, 45 giri, USA for Italy, no? Quella famosa canzone che ebbe un grande successo. Non ricordo chi telefonò in radio, io attualmente ero il direttore dei programmi di Radio Babilonia, nota radio via Regina, ma ormai chiaramente non più attiva, e ricordo soltanto che trattai, non credo con Daniele, con il papà di Attilio, ma forse con qualche collaboratore di Cerruti, dicendo ok, loro mi chiamarono per lanciare il 45 giri dei Moser Moser. E io dissi no, allora se facciamo le cose le facciamo per bene, perché in quell'anno riesce, tocca l'albicocca, e arrivò in via Mazzini a Viareggio, la via centrale dove era ubicata la radio, arriva Daniele Pace, tra l'altro lascia l'auto in doppia fila e se vogliamo parlare di aneddoti, a un certo punto dobbiamo interrompere la diretta perché scampanellavano da giù, noi ci affacciamo al terrazzo, era un vigile urbano, e Attilio rispose: senta, lei non può rompere con la sua famigerata air motion le scatole, noi stiamo facendo una diretta. Ecco, questo è un aneddoto che ve lo voglio raccontare, perché probabilmente non so se a Attilio gli avevo già raccontato, ma fu...
Sì, tu hai detto Attilio, disse, in realtà lo volevi dire Daniele, disse, ma mi fa piacere, sì, ti sei, sì, confuso.
Sì, certo.
Caro Michael Jackson, tu che mandi soldi in Africa, perché la speranza torni a vivere. Ricordati di noi che stiamo a Napoli, e un disco faccelo anche per noi. E poi mandaci danari, tanti danari, e siamo pari. E se tu vuoi, mandali anche a Bari e a tutti i meridionali, fuori Italy. Facci una canzone col compare Stevie Wonder, e poi mandare a Sanremo o al Festival Bar. Però, però, mandaci danari, che vanno male gli affari, fuori Italia. Caro Bob Dylan, tu che canti in casa Reagan, quando c'è Gromyko oppure Gorbaciov, i soldi di quattro teste nucleari falli mandare qui, fuori da lì. Appena puoi mandaci danari, perché senza danari
inizia mai. E allora, allora, allora tu mandaci danari, anche i tuoi personali, e di Diana Ross.
Concludendo Mike, dillo pure a Berlusconi, facci fare dei milioni come J.R.
e arriva al mare, dollari contanti, perché l'Africa canti fuori Italia. E poi mandaci danari, ma proprio tanti danari, e siamo fatti.
Questa è Radio Squallor. E sai cosa bevi?
Sì, vabbè, mio papà era famoso per i parcheggi in doppia fila. A Milano, ad esempio, lui era noto parcheggiare in doppia fila dove passava il tram, bloccando il tram. E quando li portavano via la macchina, magari lui era nel ristorante che stava mangiando, gli dicevano: Daniele, guarda, ti stanno portando via la macchina, e vabbè, dopo la vado a riprendere. Oppure durante gli anni a Milano, in cui gli anni della contestazione, dove c'erano, se ricordate bene, erano gli anni pesanti degli anni di piombo, dove a Milano c'erano praticamente ogni giorno sparatorie e contestazioni in piazza. Da destra e sinistra si affrontavano in mezzo alla strada con le spranghe, i manganelli. Un giorno videro la macchina di mio padre, che mio padre era un appassionato di automobili, dalla Lamborghini alla Pantera di Tommaso, eccetera, non so quale di queste auto avesse parcheggiato in strada. Entrarono sempre in ristorante e gli dissero: Daniele, ti hanno ribaltato l'auto. E lui, tranquillamente, molto serafico, disse: vabbè, chi se ne frega, me ne compro un'altra, capito? Cioè, era un personaggio così, era un personaggio molto particolare. Quindi rilasciò poi questa intervista a Loris, che noi abbiamo rimandato la registrazione poco tempo fa sul nostro sito, gli Squallor Official, che potete trovare su Facebook con le palline blu, pallina blu, gli Squallor Official, e dove proprio mio papà parla di questa operazione. Si chiamavano i Moser, la canzone si chiamava Il Parasol, che era una canzone che lui aveva provato a fare per l'estate, e unitamente a questa intervista si parla, Loris gli chiese anche degli Squallor, perché lì era l'uscita di Tocca l'Albicocca. Quindi noi ci trovavamo, perché noi andavamo sempre in Versilia, abbiamo passato la vita in Versilia, tra Viareggio, Forte delle Marmi, le nostre vacanze, e quindi diciamo, mio papà era lì di casa, rilasciò questa intervista molto bella. Purtroppo che io sappia l'ultima intervista, perché poi mio papà scomparì un paio di mesi dopo, il 24 ottobre, e quindi tornando da Forte dei Marmi, se non sbaglio un mesetto prima, perché poi lui stava tutto fino a metà settembre in vacanza.
Vero.
E niente, quella credo sia l'ultima intervista, la rilasciò proprio a loro.
Pittore.
Sì?
Ti voglio bleffare.
Bene, fai pure, ragazzo.
Mentre dipingi un altare.
Una volta ormai.
Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
Per te la Vergine è bianca.
E per me è negra, oh.
Dammi un angioletto d'oro.
No.
Tutti i bimbi hanno un coro.
Tu no.
Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
Ma dipingo.
Se tu dipingi col dolore.
Ma lo faccio.
Perché dipingi il mio colore?
Ma sono fatti miei, scusa!
Perché mi fai in tecnicolor?
Ma sono cose mie!
Perché mi fai in tecnicolor?
Ma non ti arrabbiare!
Sono un povero negro! E tu una scossa ti chiedo!
E tieni!
Pittore, ti voglio parlare.
Va bene, dici.
Torero,
sì.
Ti voglio parlare.
Lo so.
Mentre cornici l'altare.
Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
Io sono un povero negro. Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
Ma sono qui che t'ascolto.
Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
È nuota.
Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego. Voglio parlare.
Non piangere adesso, dai.
Mentre dipingi l'altare.
Sono tutto sporco, vedi?
Non ho che un soldo nel negro.
Hai puntato?
E alla corsa ci credo.
Cesare Loris, altre chicche sugli Squallor?
Io subito inserirei una cosa un po' particolare riguardante il periodo d'oro degli Squallor, con tantissime curiosità. Per esempio una versione di Sono una donna, non sono una santa, cantata con voce bassissima, tant'è vero che la stessa Rosanna Fratello una volta pensò che l'avesse cantata Fabrizio De André. Incredibile, ma vero. Evidentemente c'era qualcuno, non so se lo stesso Pace o Bigazzi, ma era proprio Pace che imitava appunto De André e cantava praticamente Sono una donna, non sono una santa. Poi nel famoso periodo, diciamo così, di pausa di LP, uscirono però un 45 giri che andò veramente forte, in cui il protagonista vero e proprio era Alfredo Cerruti, con Abajou, che tutti ricordano, e soprattutto quella canzone che era nata praticamente su una musica di Sandro Giacobbe intitolata Aia, e in cui Cerruti declamava alcune parole in inglese maccheronico. Un disco molto divertente, un 45 giri che fece un po' fra parentesi tra Palle e Bacca. Bacca sarebbe uscito nel 77, inizio 77, avrebbe incluso anche questi due brani a 45 giri.
Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Fra tre mesi te lo prometto, che il mio amore tu l'avrai, ti assicuro, non è un dispetto, ogni cosa a suo tempo lo sai. Non sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata, la gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio e il mio amore ti darò.
Gesù mio, dammi coraggio di resistere e digli di no.
Donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa.
Patti i cazzi tuoi, Confucio.
In via Scapia c'è un'infezione. Macchina 1 e macchina 2, inseguitevi. Volante 3, volante
4, 5, 8 e 9 state per Melì, dove siete? Segue comunicazione errata. Equipaggio 3, tornate indietro, avete dimenticato l'auto. L'ho presa, la Vispa Teresa. Tutti al bar. Volante 8, portarsi sull'otto volante. E la 303 portarsi in piazza perché c'è un corteo di miliardari non autorizzato. Per lo sciopero della fame è stato istituito un blocco. Non fate passare i panini. La 4, la 5 e la 8 sono uscite sulla ruota di Bari. Rossi, mi senti? Portati sulla statale 6, sono segnalati banchi di Chemin. Attenzione, vi leggo un messaggio in codice. Finché la barca va, lasciala andare.
Signore e signori, ho l'onore di presentarvi la voce ufficiale di Radio Squallor, il grandissimo Loris Marchi. Dopo 48 anni passati in radio come elettricista, ha finalmente preso la strada giusta. E infatti noi dalla strada l'hanno pigliata. Ma sicuri che ci porterà Radio Squallor agli albori della cronaca. Ascoltate Radio Squallor, perché questo vuole essere pure pagato. Ancora dobbiamo cominciare, è già rotto cazzo. Vai Marchi, vai Marchi, vai, vai.
Ma quale Marchi? Marchi, Marchi. Questo qua c'ha pure il cognome di una bagarosa. Ma lo cazzo l'ha invidiata questo qua. Non te rimo una lira.
Chiudi il portello, c'è il mare alto oggi, sono molto triste e nervoso. Lo sai, è molto duro per me, è molto duro, sei tu che non l'apprezzi, io cerco di fare il mio meglio. E poi non vedi il traffico, la gente che ci guarda. Per me è molto duro, non so per te. Sì, qualche volta t'ho tradito, non nascondo. Ma le tentazioni sono tante. Guarda quello lì. Pigliamo l'autostrada, faremo prima. Usciamo a Nottingham Sud. e andiamo a casa di mia nonna. Lei ti capirà, ha dei parenti in città, ad Ankara, Ankara 1, Lazio 0. Scusa Mary, per me è molto duro. Altri tempi, altre situazioni, altro modo di vedere. Comunque, per me è molto duro. Lo vedi la gente come è felice? Guarda, guarda come camminano nei prati quei due focozzoni. Non ti sembra di esagerare? Non ti sembra di esagerare? Adesso è arrivato anche Santana dietro, che suona col sorpassare. Fallo andare. Non ci compromettiamo. È stato molto duro per me. Durissimo. Più di così non viene, te lo assicuro. Ho fatto il tagliando 2 settimane fa, è il massimo che ti posso dare. Amore, io ti ho deciso, ti lascio. Non so, per me è molto duro, moltissimo. Ho riflettuto parecchio. La nostra non è una relazione, è una tragedia. Siamo arrivati, vedi? Vedi, le montagne ci vengono di fronte come fossero oasi di pace e di giustizia. Apri il portello che scendiamo. Abbiamo la coincidenza con la funivia. Non vedi, c'è anche il cartello. Welcome Cortina. Proprio qui doveva finire la nostra relazione. Durissimo, durissimo. Per me è molto duro. Molto. Non so per te, ma per me è molto duro. È stato sempre duro. Per me non so, ma per me è molto duro. Fra me e me sarà duro, per te non so, sarà molto duro.
Questa è Radio Squallor, una radio terrificante.
E questa, cari ascoltatori, non è che la prima parte del nostro incontro con i fautori, i creatori di Radio Squallor. Ci sarà un secondo intervento in cui porteremo avanti il nostro discorso, sempre inframmezzato da divertenti intermezzi e non meno divertenti canzoni dello storico repertorio di Pace, Bigazzi, Savio, Cerruti e compagnia. A prestissimo risentirci quindi, e tante cose da Cesare Borrometti che vi parla e da Massimo Emanuelli, ideatore e conduttore numero 1 di Radio 100 più 50. Alla prossima puntata.
Avete ascoltato?
Radio 100 più 50. 100 anni di Radio Italiana Pubblica, 50 anni di Radio Italiane Private. Cento anni o poco più, dal 1924 al 2024-25, di URI, EIAR e RAI. Quant'anni, dal 1975 al 2025, delle radio private italiane, dalle radio libere ai networks, fino alle radio web. Programma ideato e condotto da Massimo Emanuelli. Consulenza di Cesare Borrometti.